What if I told you weight loss is not about willpower, cutting carbs, or working harder in the gym, but instead comes down to flipping a specific switch in your body, one that helps flush out unnecessary calories? Heart surgeon and nutrition expert Dr. Stephen Gundry is revealing a new, simple, but insanely effective way to help get a slim, energized, and healthy body with no deprivation, restrictions, or fads. MCT Wellness can help you flip that switch yourself from the comfort of your own home. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. All you do is add a scoop to water and enjoy. Help unlock your body's potential by going to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin, too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF, Donnelly Stewart Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Siamo qui oggi con Davide Tecce della libreria Spazio 7 di Roma per una puntata dedicata a ottobre, ossia ottobre ormai è diventato il mese interamente dedicato alle letture, ai film, alle serie dell'orrore e quindi ne abbiamo approfittato per prendere ostaggio Davide e farci raccontare tre libri sulle sedie e l'orrore, perché anche una sedia può fare molta, molta, molta paura. Davide, dici tu come vuoi iniziare, che ci racconti?
Esattamente, non c'è modo migliore che insomma affrontare la spooky season con delle letture che siano in grado di gettare una luce perturbante, una luce orrifica su quella che è la realtà ordinaria, su quello che può essere anche un oggetto innocuo e accogliente come una sedia e che invece è destinato a trasformarsi in uno strumento di angoscia e paura. Ci sono diverse possibilità di lettura di un tema del genere, ne ho scelte tre che ho il piacere di proporvi oggi. E partiamo con un classico della letteratura gotica, La sedia a dondolo di Charlotte Perkins Gilman, un racconto breve pubblicato per la prima volta nel 1893 e recentemente riproposto in edizione italiana da due editori. E mi riferisco a Nova Delphi con l'antologia Gli inquilini del piano di sopra, curata da Gabriele Scalessa, e alla raccolta Il glicine rampicante di Abbi Editore, per la traduzione di Valentina Colafati. Vale la pena sottolineare anche due cose sull'autrice. La Gilman è stata infatti una figura di spicco nell'ambito del movimento femminista, al quale ha dato un contributo sostanziale sia attraverso la scrittura saggistica, sia attraverso una vasta produzione narrativa. E quest'ultimo è proprio il caso dei suoi racconti gotici, che se per un verso aderiscono agli stilemi classici delle storie di fantasmi vittoriane, per altro verso nascondono molteplici riferimenti alla condizione femminile. In particolare, per quanto riguarda La sedia a dondolo, abbiamo una vicenda che ha per protagonisti due giovani e squattrinati giornalisti che decidono di prendere in affitto un appartamento dopo aver ammirato un giorno alla finestra la figura di una splendida fanciulla dai capelli biondi intenta a dondolarsi su un'antica sedia in ottone. Una volta installatisi nell'abitazione, tuttavia, essi si rendono conto che non ci sono tracce della ragazza, mentre la sedia a dondolo diviene il centro della loro attenzione e di una serie di strani fenomeni che la vedono muoversi e spostarsi da sola, come se fosse posseduta da un'invisibile presenza. Questo è solo l'inizio di una storia da brividi destinata a segnare irrimediabilmente l'amicizia e le sorti stesse dei due giovani.
«Sicuro che non preferisci questa stanza?» chiese Al, forse consapevole del fatto che la sua scelta celasse un motivo ulteriore. «Non di certo», feci io con una simile riserva. «Tu hai solo la strada, mentre dalla mia finestra ho una vera e propria vista. L'unica cosa che ti invidio è la sedia». «Puoi venire qui a dondolarti a ogni ora del giorno e della notte», disse con magnanimità. «È comoda da morire, malgrado le sue oscure fattezze».
Sì, era comoda, davvero comoda, e la usammo entrambi parecchio. Una sedia dallo schienale molto alto, che si curvava un tantino in avanti sulla sommità dai pesanti angoli squadrati. E quelli, le estremità dei pattini, i grossi pomelli appuntiti in cima ai braccioli e ogni altro punto angolo, erano montati in ottone. «Si potrebbe usare come ariete», fece Al. Ci si sedette a fumare, dondolandosi piano alla finestra con fare compiaciuto, mentre io poltrivo ai piedi del letto a osservare la pallida luna nuova che sprofondava piano dietro i tetti delle case a occidente. Alla fine uscii dalla mia visuale e la stanza si fece sempre più buia fino a quando potei vedere solo la magnifica testa di Al e lo schienale curvo della sedia che si muoveva piano avanti e indietro contro il cielo annebbiato. «Maurice, cosa ci ha spinti a venire qui con tale fretta?» chiese, nell'oscurità.
Come secondo racconto ho poi pensato di proporvi La poltrona umana di Edogawa Rampo, apparso originariamente nel 1925 e recentemente pubblicato nell'omonimo volume edito da Atmosfere Libri per la traduzione di Francesco Vitucci. Prima di analizzare il racconto è interessante spendere qualche parola sull'autore, una figura decisamente curiosa e originale. Rampo infatti è considerato il padre della letteratura giapponese di genere poliziesco e noir. Il suo vero nome era Hiraitaro, ma scelse questo pseudonimo per rendere omaggio al suo modello letterario di riferimento, Edgar Allan Poe, di cui Edogawa Rampo è appunto la trasposizione fonetica. C'è da dire inoltre che tale espressione può anche essere tradotta come andare a zonzo lungo il fiume Edo. Le sue opere sono incentrate spesso su crimini intrisi di follia, erotismo, dalle atmosfere decisamente macabre, e gli valsero una fama tale che l'autore in varie occasioni si vide contattato da investigatori e poliziotti per aiutarli concretamente nelle indagini. Tra i suoi racconti più riusciti troviamo appunto quello di cui vi parlo oggi, La poltrona umana, un autentico gioiello di angoscia e perversione. La storia infatti ha inizio con una famosa scrittrice intenta a leggere la sua corrispondenza giornaliera. Tutto procede tranquillamente fin quando non le capita tra le mani una lettera dal contenuto disturbante. Il mittente infatti è un uomo che riferisce di condurre una vita appartata e solitaria a causa del suo aspetto ripugnante, che fin da piccolo lo ha reso inadatto alla vita in società. L'uomo si presenta come un abile costruttore di poltrone, che un giorno ha maturato una diabolica intuizione: costruire una poltrona in grado di ospitare all'interno il proprio corpo e permettergli di godere del contatto intimo e segreto con la persona che vi è seduta sopra. La scrittrice prosegue nella lettura della missiva con un crescente senso di orrore e disgusto, finché non viene assalita da un dubbio atroce. E se la poltrona di cui parla l'uomo fosse proprio quella su cui essa stessa in questo momento è seduta?
Devo ritornare all'inizio, a quando le poltrone vennero portate nella lounge dell'hotel. Una volta sistemate, i proprietari dell'hotel si occuparono di testare la seduta, dopodiché nella stanza ritornò il più assoluto silenzio.
Probabilmente erano usciti tutti, l'idea di sgattaiolare fuori dalla poltrona appena arrivato all'hotel però mi terrorizzava. A lungo, o almeno quella era stata la mia sensazione, cercai di non produrre il benché minimo rumore, concentrando tutti i miei sforzi nell'ascolto e valutando con attenzione tutto quello che poteva accadere intorno a me. Dopo qualche istante udii avvicinarsi, probabilmente dal corridoio, qualcuno che incedeva con fare pesante. A due o tre passi di distanza dalla poltrona il rumore scomparve quasi del tutto, assorbito dal tappeto sul pavimento. Captai un respiro impetuoso e proprio in quell'istante, colto quasi alla sprovvista, il corpo gigantesco di un occidentale precipitò sulle mie ginocchia, rimbalzando due o tre volte sulla seduta soffice della poltrona. Il sottile strato di cuoio della poltrona risultava appena sufficiente a separare le mie cosce dal suo robusto posteriore, al punto che ne avvertivo il tepore. Le sue spalle larghe andarono ad appoggiarsi proprio all'altezza del mio petto, mentre le sue mani pesanti si sovrapposero perfettamente alle mie sotto il cuoio. L'uomo si accese un sigaro e in quel momento un'essenza ricca e virile si diffuse attraverso il rivestimento in pelle. Signora, provi solo un attimo a immaginare la situazione. Riesce a figurarsi quanto fosse bizzarra? In preda dal terrore, nell'oscurità di quell'oculo, non seppi fare altro che rannicchiarmi rigido mentre il sudore grondava copioso. Confuso, pensai di aver perso le mie facoltà mentali. Il primo giorno, oltre a quell'uomo, si sedettero su di me numerose altre persone. Nessuno però fu in grado di accorgersi che sotto quel morbido cuscino, in realtà, si celavano le cosce di un essere umano in carne e ossa. Era il paradiso, una beatitudine oscura dove il corpo si trovava intrappolato e avvolto da un mero strato di pelle, un mondo seducente nonostante la sua stravaganza, un universo grazie al quale si potevano percepire gli uomini diversamente da come lo si fa con gli occhi. Bastavano la voce, il respiro, l'eco dei passi, il fruscio degli abiti oppure i muscoli flessuosi che con grande elasticità reagivano perfettamente al contatto. Io ero in grado di distinguerli attraverso il tatto. alcuni al tocco risultavano talmente grassi da sembrare pesce marcio, al contrario altri erano così magri che pareva di toccare degli scheletri. In ogni caso, che fosse la curvatura della spina dorsale, l'apertura delle scapole, lo spessore delle cosce, la lunghezza delle braccia o dell'osso sacro, in ognuno di quei corpi c'era sempre qualcosa di diverso, nonostante qualche lieve somiglianza. Tutto stava a dimostrare come gli esseri umani, oltre all'apparenza fisica e alle impronte digitali, possono essere percepiti con precisione anche attraverso gli altri sensi. Queste osservazioni valevano altresì per l'altro sesso. Il più delle volte le donne possono essere giudicate per la bellezza o meno del loro aspetto fisico, nonostante si possa non essere d'accordo con tale consuetudine, all'interno del mondo che si schiudeva nella poltrona, questo non rappresentava affatto un problema, poiché tutto quello che percepivo non era che un corpo praticamente nudo, dotato di un tono di voce e di un odore.
Quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra rumulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Come terzo e ultimo racconto, infine ho pensato di proporvi Sulla Chaise Longue di Margarita Laschi, apparso nel 1953 e pubblicato per la prima volta in italiano da 8 edizioni per la traduzione di Cristina Cigognini. La figura dell'autrice, Margarita Laschi, purtroppo è poco nota nel nostro paese, tanto che della sua vasta produzione narrativa e giornalistica ci sono arrivate solo un paio di opere. Eppure parliamo di una scrittrice importante che meriterebbe maggiore considerazione, anche alla luce del suo impegno nella rappresentazione letteraria della condizione femminile. Sulla Chaise Longue costituisce un perfetto esempio di tale impegno, dal momento che l'autrice impiega abilmente gli strumenti classici del genere horror gotico per mettere in scena quella che in realtà è una feroce critica delle prevaricazioni insite nella società patriarcale. Entrando meglio nei dettagli, questo racconto risulta incentrato sulla vicenda di una giovane donna che, a seguito di un lungo periodo di malattia, si appresta finalmente a riaffacciarsi sul mondo, ansiosa di recuperare il pieno contatto con la famiglia, il marito e il figlioletto. Un giorno, ancora affaticata dalla convalescenza, si addormenta sulla chaise longue di epoca vittoriana da poco comprata da un rigattiere. Ma al risveglio scopre con sgomento di trovarsi in un altro tempo, un'altra casa e un altro corpo. Il corpo di una donna del passato, anch'essa malata e immobilizzata sulla stessa chaise longue, in balia del volere delle persone che la circondano. Si delinea così una situazione da incubo, in cui l'identità delle due diverse donne arriva a confondersi irrimediabilmente, dando origine a un unico scenario di terribile oppressione.
Iniziò Melanie, alzando le mani verso Guy, e lui si avvicinò e l'attirò a sé. Il loro primo abbraccio dopo tanto tempo, che conteneva la promessa certa di altra felicità.
La primavera entrava attraverso le finestre aperte. Dal suo divano, immerso nell'aria dolce e mite, Melanie non riusciva a vedere il canale che passava di fianco alla casa, ma esso scorreva nella sua immaginazione, scuro, placido e meraviglioso. Dall'acqua, sul lato più distante, si innalzava ripida la sponda fino a una distesa ancora desolata per i bombardamenti, e da uno dei rovi che la ricoprivano un ramo si curvava verso l'alto, libero di stagliarsi contro il cielo blu nel riquadro della finestra. Foglie scure e fiori rosa pallido, soffusi di luce, ondeggiavano dolcemente nel cielo azzurro. Assonnata, Melanie guardò i fiori e il cielo e i rumori della città, il continuo e lontano rombo del traffico, il cigolio del carretto elettrico del lattaio che si fermava e ripartiva nella strada sul retro, si smorzarono nella sua beata perdita di presenza. I bambini si chiamavano ad alta voce nei giardini lungo la via e poi queste voci incoerenti si attenuarono e scomparvero. Quasi addormentata, quasi. E l'oboe iniziò a suonare. «Questa è Elizabeth nella casa accanto», pensò Melanie, soddisfatta di riconoscerla, il suo ultimo pensiero cosciente prima dell'informità del torpore. E mentre era sdraiata lì, davvero quasi, quasi addormentata, era consapevole in modo assente del cielo e dei fiori e della musica, dell'aria riscaldata dal sole sul suo corpo, che era ormai certo della felicità vicina. Il tempo svanì, il peso solitario della vita umana si trasformò in gloria e Melanie, risucchiata nell'estasi, si addormentò.
Aprì gli occhi ed era buio. «Sto ancora dormendo», pensò, e li richiuse. Ma presto si rese conto che non era il piacevole caos del sonno ad appesantirle la mente. «Ora, questa volta, sono proprio sveglia», si disse e aprì ancora gli occhi. E ancora era circondata dal buio, un'oscurità impregnata di un odore lieve e rivoltante.
Spostò un po' una mano, passandola sopra ciò che le copriva il petto, e non sentì la morbida coperta di lana rosa, bensì una strana ruvidezza. Il tatto e l'odore, l'oscurità, era tutto strano. Questo pensiero, che tutto fosse insolito, prese forma e consistenza in un lasso di tempo che avrebbe potuto essere di qualunque durata. Aprì la bocca e ne uscì non l'urlo che le assordava il cervello, ma un miagolio strozzato che si perse appena emesso senza lasciare alcuna consapevolezza e ancora il tempo che passava non era percepibile. Poi un suono, una porta che si apriva, ma ci volle molto tempo a tradurre il rumore in un significato e una donna disse «Allora, Millie, sei pronta a svegliarti adesso?» Una voce comune, una voce crudele, sicura di sé e autoritaria. Non una voce che si conquista grazie a una forza superiore, ma la voce da incubo che immobilizza le membra in una terribile paralisi mentre il pericolo striscia, striscia e alla fine colpisce. «Sto dormendo», si disse Melanie, ordinando al proprio cervello cosciente di ammetterlo e stare calmo, gli occhi chiusi per non vedere nemmeno sotto le palpebre strizzate il brutto disegno verde, scarlatto e giallo. E poi ci fu un tintinnio pesante e quasi nello stesso momento un altro. E una luce tangibile colpì gli occhi attraverso le palpebre chiuse, obbligandola ad aprirli. Aveva lo sguardo rivolto al tintinnio, alla finestra in alto a destra. Prima, tende drappeggiate di pizzo dal ricamo greve contro un cielo plumbeo. Poi, mentre la visuale si allargava, senza volerlo, senza volontà, l'asta spessa di mogano sopra la finestra, gli anelli pesanti di ottone che continuavano a vibrare. Al di sotto, le tende oscuranti color mattone oscillavano. E, con una mano ancora sul cordone frangiato che teneva le tende scostate da quelle di pizzo, una donna. «Chi è lei?» mormorò Melanie. E poi, in modo sempre più insistente, «Chi è lei? Chi è lei?»
Questi racconti di cui abbiamo parlato sono tre esempi di narrazione che utilizzano gli strumenti tipici del genere horror, gli stilemi della letteratura gotica, per compiere un discorso che non si limita a intrattenere il lettore, ma sfrutta i sentimenti di orrore e angoscia per scardinare la rappresentazione ordinaria della realtà, per mettere in crisi, aprire prospettive inedite sul mondo che ci circonda e la realtà che si trova appena al di là dei nostri occhi, a partire da dettagli marginali, come possono essere delle semplici sedie.
Ringraziamo Davide, e Davide ha anche un Instagram in cui ci parla di libri, quindi se vogliamo seguirlo, Davide, qual è il tuo Instagram?
Semplicemente nome e cognome, Davide Tecce, potete anche cercare The Librarian.
Ok, ringraziamo ancora Davide.
Grazie a voi per l'ascolto.
E buone letture!
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.